Poi Angelo Forgione, opinionista di Radio Tutto Napoli. Buonasera Angelo.
Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Ciao, ciao Angelo, siamo io e Cristian Marangio qui su Napoli Talk per trascorrere queste due ore insieme. Ripartirei, insomma, prima della sfida di addentrarci, no, nel mercoledì di Champions. In questi due giorni c'è stata domenica sera la vittoria degli Azzurri contro la Juventus, un 2-1 che insomma ha portato il Napoli in cima di nuovo alla classifica, a pari punti, 31 punti con il Milan. Che cosa ti ha lasciato questa partita, questo insomma il big match dello stadio Diego Armando Maradona di domenica sera?
Mi ha lasciato la consapevolezza della consapevolezza, perché la consapevolezza in primo luogo è quella del Napoli, poi è venuta quella nostra di addetta ai lavori, gente, ma anche tifosi che abbiamo visto la partita. Siamo tutti ormai più consapevoli del fatto che questa squadra ha ripreso vigore, ha ripreso vita, animo e consapevolezza, appunto, come dicevo prima, dei propri mezzi. E quindi, come dice Conte, questa squadra adesso sa quello che deve fare e non ha paura più di niente, il che significa che anche di fronte agli infortuni, nonostante la situazione di emergenza, e seppur dovesse succedere che dovesse avvenire qualche altro sinistro in allenamento, insomma, in riscaldamento, come è successo con Lobotka, insomma, questa serie interminabile di infortuni che avrebbe ammazzato un toro, ma non il Napoli, sono parole di Conte, e quindi ci ha fatto capire che i ragazzi hanno capito che bisogna andare oltre le difficoltà e sopperire con lo spirito di squadra, la volontà di vincere, a prescindere dalle persone e gli uomini che vanno in campo. Quindi questo è il sunto di tutta la situazione, che parte da lontano, da quella nefasta partita di Bologna, quella conferenza stampa in cui Conte bacchettò i suoi in maniera violenta, ma per dare questo elettroshock. Era evidente che non ci fosse nessuna spaccatura tra lui e i calciatori, non poteva essere, perché lui parlava comunque di rapporti umani, ma di una scossa che non era riuscito a dare per questa stagione rispetto alla scorsa stagione.
Una scossa
che è arrivata...
Sì, Angelo, concludi, concludi. No, no, una scossa, dicevo, che insomma è arrivata dalla sconfitta di Bologna, no? Dopo quella settimana sabbatica che il mister insomma si è preso, una settimana che di pausa, che ha fatto del bene al Napoli, perché poi anche il cambio del modulo, no? Complice ovviamente le tante assenze, però è un cambio di modulo che comunque sta dando delle risposte, sta dando i suoi frutti.
Certo, è chiaro che il percorso era stato indirizzato verso questo modulo, ma ci vuole anche la capacità di capire qual è la maniera per interpretarlo, e soprattutto anche il fatto di dover e voler responsabilizzare alcuni calciatori, non solo quelli che già in qualche modo sentivano questa responsabilità, ma che vedevano comunque la squadra non rendere, non produrre punti più nel modo con il quale ci aveva abituato, insomma, fino a questo nefasto novembre. Però la prima metà di novembre, ovviamente, però poi dopo metti in campo Neres e Lang, soprattutto Lang, che sembrava un oggetto misterioso, completamente avulso. Neres considerato un po' un dissidente, ma insieme a Lang considerati entrambi dei dissidenti, magari fuori dal gruppo, e invece poi ti accorgi che questi due sono il paradigma di questa responsabilizzazione, cioè vanno in campo, diventano titolari nell'emergenza, ma diventano titolari e producono comunque un ottimo rendimento, soprattutto Neres, che sembra veramente tornato ai livelli di un anno fa, perché questo è stato questo è il riferimento. Un anno fa è stato veramente decisivo per rilanciare il Napoli quando è andato via Paraschelia, poi si è fatto male, ha perso un po' di smalto, ma adesso sta ritrovando quello smalto che ha fatto vedere col Napoli quel mese lì, ma anche con l'Ajax, con il Benfica. Insomma, questo è un calciatore, sì, che se riesce a stare
forse ai livelli rispetto... proprio, ecco, come dicevi Angelo, dell'Ajax, no? Di quella stagione formidabile della squadra olandese, che arrivò anche a disputare una semifinale di Champions, e proprio Neres faceva parte di quella squadra. Insomma, l'esterno brasiliano fu proprio il fiore all'occhiello,
un mattatore del match.
Vai Cristian, vai.
No, volevo chiedere ad Angelo, ecco, affronteremo il Benfica di José Mourinho, ma a Mourinho è rimasta solo la comunicazione oppure neanche quella come allenatore, secondo te?
No, secondo me neanche più la comunicazione. Nel momento in cui esci fuori dal grande giro, chiaro che il campionato portoghese non è il campionato italiano, tanto meno figuriamoci il campionato inglese da dove arrivava, e quindi ha fatto quello che ha fatto Mourinho, ma ormai è un allenatore di vecchio stampo, non si è mai aggiornato, è rimasto fisso e saldo sulle sue posizioni molto antiche, devo dire, facendosi scudo di questa sua capacità comunicativa, di queste sue provocazioni in conferenza stampa, ma ormai non ci abbocca più nessuno, e quindi io credo che sia un allenatore totalmente bollito, che non deve spaventare né il Napoli né tantomeno come dire, la squadra che va a allenare, perché sta allenando, perché insomma il Benfica oggi come oggi ha poco valore, quindi ha poco valore in campo, ha poco valore in panchina, il Napoli, se fa il Napoli, deve poter portare a casa questi tre punti.
Sì, assolutamente, assolutamente, Angelo. Tornando sul Napoli, secondo te questa partita è un ulteriore impiego pesante mentalmente, oppure, come ha detto Giovanni Di Lorenzo lo scorso anno, vincere aiuta a vincere anche nelle gare di Champions?
Ma sicuramente gli impegni sono continui, e quindi certamente non è una situazione idilliaca per chi vuole fare un certo discorso di programmazione, ma il calcio di oggi è questo, altrimenti non avrebbe senso. Ma se vuoi fare calcio a certi livelli devi accettare questi rischi, e finché non arriverà qualcuno dalla stanza dei bottoni a ridurre gli impegni, e mi sembra che si vada invece in tutt'altra direzione, poi gli impegni invece di diminuire aumentano, e allora bisogna starci, bisogna accettare questo tipo di visione del calcio, bisogna accettare i continui infortuni, e poi c'è il lato positivo invece, che comunque ti porta a entusiasmarti quando le cose vanno bene. Cioè adesso il Napoli è sulla cresta dell'onda, ha ritrovato smalto e voglia di fare, quindi è chiaro che va a giocarsi una partita dopo solo i tre giorni da quella con la Juventus con uno spirito molto molto positivo, e cercherà di vincere la partita. Quindi rispetto a un mese fa, se tu mi chiedevi questa stessa domanda un mese fa, io ti avrei detto che sarebbe stata molto difficile a Lisbona, nonostante quello che ti ho detto prima, cioè lo scarso livello tecnico di Benfica e del suo allenatore. Invece adesso ti dico che magari il Napoli va lì e dal mio punto di vista deve portare a casa necessariamente i tre punti, e lo farà secondo me con molta convinzione.
Angelo, ma ti sei dato una spiegazione del perché i tifosi del Napoli in Italia non vanno in trasferta e invece in Europa sì?
Perché in Italia ovviamente c'è un accanimento, ma non delle istituzioni, io non dico che sia delle istituzioni, purtroppo c'è un fastidioso odio nei confronti dei napoletani, quindi quando il Napoli va in trasferta gliele promettono tutti ai tifosi del Napoli. Sono proclami che arrivano dai social, sono situazioni pregresse, quindi vai a Roma con la Lazio, con la Roma, vai a Torino con la Juventus, vai a Milano con Milan, con l'Inter, vai, ma anche nei posti più, come dire, tra virgolette provinciali, basta che vai a Udine, domenica prossima vedremo quanto accanimento ci sarà nei confronti del Napoli.
Trasferta vita, ricordiamo, ennesima trasferta vita.
Assolutamente, quindi purtroppo non c'è nessuno che ci vuole bene, qualcuno vuole fare l'avvocato del diavolo e dire va bene, fatevi due domande, datevi delle risposte, però purtroppo io a questo gioco non ci sto, io la risposta ce l'ho e so benissimo che questa è una città con dei valori sociali molto molto importanti e predominanti, quindi è una città che produce grande identità, un'identità che non hanno altre città, e questa identità fa invidia, è molto debordante, fa invidia. Chiaramente quando si tratta di calcio purtroppo abbiamo a che fare con molti stupidi, l'ha detto, quindi certo. Senza peli sulla lingua, per cui se abbiamo di fronte persone di cultura, magari la cultura napoletana e l'identità napoletana l'apprezzano e fanno i turisti e vengono a Napoli, invece se si ha a che fare con i tifosi, psicologia di massa e cose varie, magari l'identità napoletana dà fastidio e quindi va attaccata in ogni latitudine.
Angelo, torniamo di nuovo al campo, bello insomma questo tuo excursus su quella che è la vera e propria identità partenopea, no? Che poi alla fine è anche quello che resta al di là dei 90 minuti, al di là del rettangolo verde. Volevo sentire insomma un tuo parere su quello che prima siamo soffermati sul duello tra le due panchine, no? di domani, Antonio Conte insomma contro José Mourinho. C'è stato domenica un altro piccolo duello a distanza, quello tra Conte e Luciano Spalletti che in conferenza stampa non le ha di certo mandati a dire, e si è soffermato anche su quello che è stato il periodo del Napoli, il suo trascorso insomma quando accomodava sulla panchina del Napoli, anche lanciando qualche frecciatina al presidente, no? Soffermandosi sul valore di alcuni calciatori. E quindi volevo sapere un po' anche il tuo pensiero a riguardo, come hai letto tra le righe, come hai interpretato le parole di Luciano Spalletti che tornava al Maradona per la prima volta da avversario.
Se ti riferisci a quel sassolone che si è levato dalla scarpa, totalmente fuori luogo. Per me è totalmente fuori luogo, non ha proprio nessun senso fare un discorso di bilanciamento di soldi, di danari che sono ritornati nelle tasche del Napoli, quindi De Laurentiis, che è il suo vero obiettivo, l'unico vero obiettivo di Spalletti. Io credo che un discorso più obiettivo ed equilibrato dovrebbe comprendere assolutamente anche la crescita di considerazione che Spalletti ha beneficiato venendo a Napoli e vincendo soprattutto. Certo, lo ha fatto attraverso anche le sue capacità, perché ci ha messo molto del suo, però quella squadra aveva dei valori importanti che sono venuti fuori anche in maniera sorprendente e inaspettata, se vogliamo. Nessuno poteva immaginare che Kvaratskhelia e Kim facessero così tanto la differenza. Lui ci ha messo del suo, chiaramente migliorando l'attitudine all'offensività e al tipo di gioco che ha Osimhen, perché Osimhen effettivamente è cambiato da quando è stato sotto la cura di Spalletti. Oggi è un attaccante sicuramente diverso da quello che abbiamo visto nei primi anni di Napoli. Però detto questo, ribadisco, quel discorso è fuori luogo, perché è vero che il Napoli, in un discorso imprenditoriale, è chiaro che tu fai una scelta, prendi un allenatore e l'allenatore ti porta a determinati successi se te li garantisce, e poi tutto rientra, perché rientra il valore dei calciatori, rientrano i danari della Champions League andando in Champions League. Questo mi sembra abbastanza regolare e lapalissiano. Spalletti dimentica che evidentemente da quell'avventura ne ha beneficiato anche lui, perché prima non era considerato l'allenatore importante a questo livello come lo è oggi, anche se in realtà sta ritornando ai livelli precedenti.
Diciamo che non sarebbe andato né alla nazionale né alla Juventus, quindi devi dire
no,
100.000 volte grazie al Napoli, Luciano Spalletti.
Assolutamente sì, lui è venuto a Napoli con quell'etichetta lì, l'etichetta dell'eterno piazzato ma non vincente, quello che ti portava in Champions ma non era capace di vincere gli scudetti. E quindi poi a Napoli è venuto anche con questo obiettivo, non è che è venuto a Napoli con l'obiettivo di vincere lo scudetto, è venuto con l'obiettivo di riportare il Napoli in Champions come da programma societario. Poi ha vinto lo scudetto e è diventato il guru che magari ha nelle sue corde la capacità di ottimizzare un lavoro e di portare la squadra alla vittoria, ma non è così, la sua storia non è questa. La sua storia è fatta di uno scudetto in Russia e uno scudetto a Napoli, dopodiché dopo tanti anni insomma bisognerebbe fare un bilancio, e credo che la nazionale, la Juventus la ottenga solo per questo, altrimenti oggi non sarebbe neanche considerato su queste panchine importanti.
Quindi secondo te, Angelo, è anche stato più merito della dirigenza, merito della presidenza azzurra, no? Secondo te quel campionato lì, piuttosto che, tu dici, con un grande allenatore come Luciano Spalletti?
No, io non disconosco i meriti di Spalletti, però bisogna essere anche onesti e corretti. Cioè, il Napoli gli ha dato un'opportunità. Lui ha consentito poi, sfruttando questa opportunità, anche al Napoli di centrare quegli obiettivi per i quali era stato chiamato, quindi tornare in Champions League, e poi ha vinto anche lo scudetto. Però io lo ricordo benissimo, quei due anni in cui è stato fuori dal calcio, ne ha fatti due di anni sabbatici, davvero, non quello fasullo preannunciato e poi non fatto con il Napoli, dopo il Napoli. È venuto qui con l'obiettivo di riportare il Napoli Champions dopo le secche di Gattuso e Ancelotti, quindi mi risulta che che l'obiettivo era quello. Lui lo ha interpretato bene, ha vinto. Pace all'anima del Napoli, pace all'anima di Spalletti.
A proposito di allenatori, poco fa è iniziata la conferenza stampa del tecnico del Benfica, José Mourinho, alle ore 14 ore locali in Portogallo, e insomma a breve la analizzeremo nel corso della nostra puntata. C'è stata insomma una piccola battuta, gli è stato chiesto di un Napoli che avesse tante assenze, sinora insomma si è soffermato anche sul fatto di non avere De Bruyne ma avere un calciatore come Scott McTominay in rosa, e quindi vederlo anche poi in mezzo al campo può essere lo stesso. Siete d'accordo, chiedo sia a Cristian che ad Angelo, con le parole di José Mourinho?
Vai Angelo.
Scott Mourinho, io non l'ho ascoltato, quindi
sta parlando in questo momento, insomma, quasi conclusa la conferenza stampa.
Questa dichiarazione l'ha fatta adesso come prima dichiarazione?
Sì, dice anche io ho delle assenze pesanti, ma non voglio piangere, ecco, forse non è nel suo DNA, poi si sofferma. Vabbè,
il solito muro.
Dice Angelo. Anche la panchina del Napoli è diversa, cioè se vedete chi gioca, chi scende in campo, chi indossa la maglia azzurra, poi magari si va a dimenticare in un certo senso tutti i calciatori che in questo momento non sono disponibili per Antonio Conte. E poi dice anche quello insomma che stavamo dicendo poco fa anche noi, ci troviamo d'accordo con José Mourinho, cambiando il sistema del gioco sono diventati una squadra più forte.
Sì, non so, vorrei ascoltare il tono di questa dichiarazione, se era polemica o meno, insomma, può darsi anche che sia onesta come dichiarazione, dice non voglio piangere perché anche io le mie assenze, però è chiaro che come dicevo prima, se tu poi finisci in un campionato minore come quello portoghese, già la Serie A è in netta discesa negli ultimi anni, il campionato portoghese lo è altrettanto, quindi resta sempre indietro al campionato italiano. Se tu passi dal campionato italiano e dalla Premier League addirittura e poi passi alla Liga portoghese, è chiaro che il materiale tecnico che è a disposizione non è importante, mettici pure le assenze, però lui dice non voglio piangere, ma se lo fa in modo polemico riferendosi a Conte e al Napoli, non mi risulta che il Napoli
è no, forse è stato anche un attestato, no? Non dico di superiorità, perché poi il campo ci dirà la verità, ci dirà che il risultato insomma vedremo, accadrà domani al Dalus, però insomma è un po' forse
certo,
anche
certo,
un attestato di sì.
Ma vorrei ben vedere, insomma, è chiaro che ripeto, ribadisco, se il campionato italiano ha qualche valore è perché ci sono squadre importanti come il Napoli, come il Milan, come l'Inter in questo momento e qualcun'altra. Non ci metto la Juve perché in questo momento veramente la Juve non è una squadra di livello internazionale massimo, diciamo, può giocare un'onesta Europa League, ma secondo me in Champions League e in effetti poi sta faticando. Ma detto questo, è chiaro che se nel Napoli ci sono dei calciatori importanti, poi in campo ti ritrovi giocatori come McTominay. Vorrei vedere che non ci fossero calciatori di un certo livello nel Napoli con un allenatore come Conte che poi indica gli acquisti. Vedremo domani che cosa succede, ma io sono convinto che al netto delle assenze il Napoli resta comunque superiore al Benfica.
Angelo, brevemente, siamo quasi in conclusione insomma la nostra chiacchierata, che risultato ti aspetti domani, un risultato esatto? Ti aspetti di fare un pronostico?
Non mi sbilancio mai.
Scaramanzia napoletana, no?
Però... No, però non mi piace il gioco dei pronostici, non l'ho mai fatto.
Ti aspetti una bella gara, però? Ti aspetti
mi aspetto comunque una vittoria. Insomma, io sono convinto che il Napoli
possa fare. Non
è il Napoli che abbiamo visto ad Eindhoven. Secondo me, va lì con una certezza e con una convinzione di fare solo la partita. Io sono convinto che poi tornerà con i tre punti, su questo non sono assolutamente in dubbio. Poi dovesse esserci magari un pareggio, io non lo butterei neanche perché viene comunque vivo, però Napoli sa che deve vincere, i tre punti li porta a casa, sono convinto.
Grazie ad Angelo Forgione per essere intervenuto con noi, giornalista e opinionista di Radio Tutto Napoli, sempre insomma sono sempre belle, profonde, ricche di spunti, no?
Angelo Forgione insomma è un cultore di questa città, quindi assolutamente.
Ancora prima della maglia azzurra, no? È stato bello anche il suo passaggio